All'epoca dell'inaugurazione della Sinagoga di Firenze nel 1882, il giardino voleva suggerire al visitatore un'atmosfera esotica, coerentemente con lo stile dell'edificio. C'erano vialetti attorniati da piante grasse, agavi, palme e altre specie orientali. Oggi, tra le piante spiccano i melograni, simbolo di abbondanza e di fertilità. Varcato il cancello, splendida realizzazione originale del senese Pasquale Franci, sulla sinistra si trova una fontana sormontata da lapidi a forma di tavole della legge, che ricordano alcuni degli ebrei fiorentini partiti volontari nel primo conflitto mondiale. Il patriottismo e il senso di riconoscenza nei confronti di una patria e una monarchia che avevano donato cittadinanza e integrazione erano infatti un sentimento diffuso tra i cittadini italiani di religione di origine ebraica. Italiani prima ancora che ebrei. Questa era la situazione sino al preludio della Shoah, con il tradimento delle leggi razziste fasciste del 1938, firmate da un monarca di cui molti ebrei italiani portavano il nome. Lo sconvolgimento della Shoah è testimoniato da resti delle colonne originali dell'ingresso della sinagoga, fatte saltare da mine naziste durante la ritirata da Firenze, nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1944. Accanto ai frammenti delle colonne, a sinistra dell'ingresso della sinagoga, si osservano sul muro due grandi lapidi che ricordano gli ebrei deportati da Firenze e assassinati nei lager nazisti, inclusi diversi partigiani e, primo tra tutti, il rabbino capo Nathan Cassuto, arrestato in seguito alla delazione di una spia fascista. Infine, una terza e più piccola lapide ai piedi delle altre due ricorda alcuni ebrei fiorentini assassinati nell'attentato arabo al convoglio medico diretto all'ospedale gerusalemitano di Hadassah nel 1948, alla vigilia della nascita di Israele. Tra loro, Anna di Gioacchino, moglie del rabbino capo deportato e morto in un lager. Sopravvissuta ai lager, era arrivata da poco in terra di Israele per ricongiungersi ai figli e iniziare una nuova vita. La sinagoga monumentale è il simbolo dell'emancipazione degli ebrei fiorentini e con la sua caratteristica cupola verde rame è un punto di riferimento nelle vedute cittadine. In perfetto dialogo con quella quattrocentesca di Brunelleschi nella cattedrale, misura all'esterno 48 metri e all'interno 35. Considerata una delle più belle del mondo, la sinagoga fu costruita tra il 30 giugno 1874, quando fu posta la prima pietra proveniente da Gerusalemme, e il 24 ottobre 1882, quando venne inaugurata. Si chiuse così un periodo di dibattiti e indecisioni sul luogo adatto a un edificio tanto grande, sullo stile e sul rito religioso da adottare. A seguito della scelta di Firenze come capitale provvisoria del neonato Regno d'Italia e della decisione di rinnovarne l'aspetto urbano, la comunità ebraica pensò di costruire la grande sinagoga nella zona della Mattonaia, nuovo quartiere in espansione dove era utilizzabile uno spazio sufficientemente grande. Le ingenti somme necessarie, stimate in 1 milione di lire, furono disponibili solo nel 1868, grazie al testamento del cavalier David Levy, presidente dell'Università Israelitica di Firenze. L'edificio fu progettato da 3 architetti, Mariano Falcini, Vincenzo Micheli e Marco Treves. Solo quest'ultimo, appartenente alla comunità ebraica, era stato impegnato fin dal 1860 a redigere diversi progetti per la nuova sinagoga. Insieme, i 3 architetti dovettero modificare il progetto originario del 1872, respinto dall'Accademia del Disegno di Firenze perché considerato troppo classicheggiante, mentre il gusto dell'epoca privilegiava uno stile esotico orientaleggiante. Per questo, nel progetto definitivo del 1873, vennero esaltati i richiami agli edifici moreschi, negli archi di accesso, nelle bifore e trifore della facciata, nelle decorazioni e nello stile delle torrette laterali, che con le loro cupole imitano nel colore le maioliche orientali. Orientaleggiante è anche la bicromia del travertino senese proveniente da Colle Valdelsa e del pomato rosa di Assisi, che richiamano i colori gerusalemitani. Ne risultò un edificio eclettico nello stile, ma al contempo armonioso, eccellente esempio dello sperimentalismo stilistico ottocentesco.